benvenuti a una nuova puntata di We Go Game, il podcast di Basketball NBA. Io sono come sempre il vostro Sergio Vivaldi e qui con me c'è Paolo, detto Pablo, e ormai ribattezzato Pablo dal Papa in persona. Come va Pablo?
Buonasera a tutti, molto bene, Leonard ci riempie il cuore con le sue magie, fra un po' iniziano le finali, quindi molto bene, siamo in dirittura d'arrivo.
Questo è il nostalgico tifoso dei San Antonio Spurs che si ricorda i momenti di gloria, purtroppo momenti di gloria che sono stati cancellati da Zaza Pachulia, ci torneremo. Intanto però io vorrei parlare del grande protagonista di queste finali di conference a Est, ovvero Fred VanVleet.
VanVleet non aveva un momento di gloria dai tempi del college, quando era praticamente il giocatore che trascinava Wichita State a una stagione praticamente da imbattuta, finché non ha perso contro la Kentucky di Calipari. Nessuno si aspettava che in NBA potesse ritagliarsi un ruolo del genere in una squadra di alto livello, e nessuno ancor di più si aspettava che potesse fare una serie del genere, e la nascita del figlio lo ha fatto impazzire. Praticamente non ha sbagliato più nulla, perché due delle triple che ha sbagliato, una l'ha presa completamente in controtempo e l'altra praticamente sulla sirena della fine di un quarto. Praticamente non ha sbagliato una tripla nell'ultima partita di Toronto. Allucinante.
Qualcuno osservava come sia il primo caso nella storia in cui la nascita di un figlio, nella prima settimana dalla nascita di un figlio, un uomo riesca ad aumentare la sua produzione, il che è notevole. Io non ho figli, però insomma mi sembra piuttosto rilevante come riflessione. Diciamo la cosa assurda, adesso ne abbiamo parlato anche sui nostri social, anzi seguite i nostri social se già non lo fate, e sulla nostra pagina Facebook soprattutto, è stato un risultato molto casuale, senza nulla togliere al valore di queste due squadre, nel senso che, come dicevi tu giustamente, VanVleet ha tirato con percentuali senza senso, siamo oltre l'80% da tre in tre gare, ma se avesse tirato anche solo al 50% avrebbero vinto i Bucks in 6. Il fatto che lui abbia tirato all'80%, fosse stato anche Curry, avremmo capito. In un certo senso saremmo stati molto meno sorpresi di una prestazione del genere da parte di Curry. Se fosse stato Danny Green dell'epoca dell'ultimo titolo degli Spurs o giù di lì, avremmo capito, è un tiratore di striscia che può tranquillamente spostare una gara o due gare in una serie, quella serie delle finals contro i Miami Heat di LeBron, quasi stabilì il record di triple realizzate nelle finals, mi pare di ricordare, e avrebbe avuto una sua spiegazione quantomeno logica. Una striscia così da parte di VanVleet è un fulmine che cade nello stesso posto 10 volte consecutive o quasi.
E questa per me è davvero la serie che è la serie simbolo che ci può far capire quanto il risultato dipenda da dei fattori che non si possono controllare, neanche dei grandissimi allenatori possono controllarlo. Cioè, entrambe avrebbero meritato di vincerla, entrambe avevano dei punti deboli su cui le altre potevano costruire, diciamo, una vittoria. E questo ci fa capire quanto sia labile il confine tra stagione vincente, stagione perdente, anche se quella dei Bucks non è perdente, ma comunque ora loro si affacceranno ad un off season pieni di domande. E ESPN subito dopo gara 6 ha lanciato l'articolo provocazione che diceva che Giannis avrebbe detto ad una sua fonte vicina che o l'anno prossimo si arrivava alle finals o lui se ne sarebbe andato da Milwaukee. Io non ci credo neanche morto che Giannis abbia potuto dire delle cose del genere, però questo ci fa capire quanto il risultato sia davvero, dipenda davvero da dei fattori che non si possono controllare. Su Van Vliet nessuno si sarebbe mai aspettato un'esplosione del genere, per certi versi ha ricordato molto quell'esplosione che ebbe Danny Green nelle finali del 2013, ha fatto, diciamo, il lavoro che Danny Green durante la serie non ha fatto, e un'eruzione del genere è stata davvero inaspettata. Oltre alla grandine di triple che lui ha tirato, ha avuto anche alcuni possessi difensivi in cui, cioè, è rimasto in campo soprattutto per la sua difesa, ha retto, mi pare in gara 5 ha retto un paio di cambi su Antetokounmpo davvero impensabili per un giocatore della sua stazza e del suo fisico, e davvero Toronto ha giocato, ha cambiato la serie con un singolo, diciamo, accorgimento, cioè quello di Nurz dopo gara 2, cioè ha messo Kawhi Leonard su Giannis. La cosa che un po' personalmente a me ha fatto storcere il naso è come Budenholzer non ha cambiato spartito. Io mi sarei aspettato che prima o poi nella serie avremmo visto Giannis difendere su Kawhi Leonard, che ha fatto una serie anche lui spaventosa su una gamba sola, ha giocato più di 41 minuti e ha fatto una gara 5 e una gara 6 e pazzesca. Gara 6 ha fatto quel parziale di 10-0 a fine terzo quarto che ha rimesso praticamente in piedi Toronto, che praticamente poi gli ha fatto vincere gara 6 e l'ha fatto approdare alle finali. Mi è parso strano, lo sappiamo Budenholzer come, diciamo, è lento nel reagire a questi accorgimenti anche durante la partita. Io mi sarei aspettato un movimento del genere, anche perché Giannis da free safety che aiutava al ferro non è che funzionava molto.
No, anche perché, insomma, al ferro queste due, entrambe le squadre non è che ci sono andate poi più di tanto. Però magari dell'off season di Bucks parliamo più avanti, perché sicuramente ci sono tante domande a cui dovranno rispondere, e non è detto che ritornino di nuovo anche solo alle conference finals in futuro. Io mi auguro di sì, perché sono molto divertenti da vedere, però ne parliamo poi. La domanda adesso è ovviamente Raptors-Warriors. Non ti chiedo un pronostico perché è un po' troppo presto per farlo, ma come vedi questa serie?
Secondo me è molto più aperta di quello che si possa pensare, soprattutto perché KD molto probabilmente per le prime 4 gare non ci sarà, forse per tutta la serie rischia di non giocare. E secondo me i Raptors si accoppiano molto bene difensivamente con Golden State, anche perché si possono permettere di mettere sia Kawhi su Curry nei momenti decisivi, anche se secondo me Nurse cercherà un po' di risparmiarlo, magari lo mette su Iguodala, così, e cioè però possono spezzare il pick and roll Curry Green, magari mettendo Siakam e Leonard proprio a marcare questi due. E secondo me, continuo a dire che è una serie molto, molto aperta, anche perché Kawhi è un giocatore di isolamento, e se la partita va a finire, diciamo, combattuta nei finali, Toronto può dire la sua, perché avendo Kawhi che gioca molto bene in isolamento, potrebbe essere, diciamo, un po' più favorita rispetto a Golden State che senza Durant, diciamo, su questa parte è un po' spuntata. Però comunque Golden State è la favorita, pur non avendo il fattore campo che non inciderà molto, è la favorita perché campionessa in carica, viene da 4 finali consecutive, è un'esperienza che è davvero impareggiabile. Secondo me rimangono anche senza Durant leggermente favoriti loro.
Sì, in generale sono d'accordo con te. Io mi auguro vivamente che sia una serie aperta, e qui torna il fatto che manca Zaza Pachulia e che dovrebbe risolvere tanti problemi. Ricordiamo l'ultima volta che Kawhi Leonard ha giocato contro gli Spurs, contro i Golden State Warriors, era in maglia Spurs. Gli Spurs stavano facendo molto meno in quella gara 1, erano sopra di anche mi pare 20 punti
e 24 quando si è fatto male.
Esatto, e poi dopo la zampa di Pachulia era esattamente sotto il piede di Leonard quando è atterrato da quel jumper, e lì praticamente è cominciato il calvario, possiamo chiamarlo così, di Leonard, perché quell'infortunio ha poi portato ai problemi al quadricipite che lo hanno tenuto fuori tutto l'anno, tutti i disguidi con gli Spurs che poi hanno portato alla trade la scorsa estate. Io credo che, come dici giustamente tu, gli Warriors siano i favoriti in questa serie, anche perché se Curry continua così io non ho esattamente idea di chi possa fermarli. Vedremo la salute di Durant, potrebbe mancare le prime due, le prime quattro, ancora non è chiaro. Leggevo oggi che DeMarcus Cousins nell'ultima settimana si è allenato anche in contesti di 5 contro 5, non è chiaro quale ruolo può avere. In ogni caso, se non altro per fiducia, per quello che hanno fatto, i Warriors restano i favoriti. Però anche nel caso di una sconfitta dei Raptors, e qui vale lo stesso discorso che abbiamo accennato prima con i Bucks, nel caso di una sconfitta dei Raptors, questo comunque è una stagione ottima, non solo perché è la prima volta nella storia di Toronto alle finali NBA, ma perché la trade tanto chiacchierata della scorsa estate, quindi la cessione di DeMar DeRozan e Poltre e altri per arrivare a Leonard, ha funzionato, ha ottenuto l'effetto sperato, e questo vale qualcosa forse anche nel convincere Kawhi a rimanere in estate. Ne parlavamo lo scorso podcast quando già davamo i Raptors per morti nella serie. Spoiler, non fidatevi di noi sulle nostre previsioni, però anche questo secondo me, indipendentemente da come va, può essere un effetto, una vittoria oltre al risultato per quello che è il futuro di Toronto.
Sì, io oggi ho letto su Facebook tanti commenti basiti sulle dichiarazioni di Ujiri, che ha dichiarato che Kawhi Leonard è il miglior giocatore dell'NBA. Non lo è, lo è, non fa niente. Ujiri cerca di
non frega nulla, perché l'ha detto chiaramente, che non gli interessa essere il miglior giocatore.
Ma appunto, ma a Ujiri gli interessa portare acqua al suo mulino, cioè è un altro modo per ingraziarsi Kawhi e la sua comitiva e il suo carissimo zio, quel simpaticissimo uomo dello zio, e
l'uomo diciamo preferito questa... di tutta San Antonio, se non sbaglio, di fare tutta la statua sotto l'Alamo.
Sì, vicino all'Alamo ci sarà lui, e penso che queste finali portino tanti punti a Toronto nella corsa Kawhi Leonard, perché già settimana scorsa ne avevamo parlato sulle possibili squadre che potrebbero prenderselo. Per me Toronto rimaneva già la scorsa settimana, quando la davamo per morta, la migliore possibilità di avere una chance per andare in finale per Leonard. Sono andati in finale, e parlando della finale, prima accennavi al fatto che potrebbe tornare DeMarcus Cousins. Per me il ritorno di Cousins gioca molto a favore di Toronto, perché con Cousins in campo loro possono permettersi di tenere Gasol, che abbiamo visto ottimo e decisivo spesso in attacco, sia dal post con la sua capacità di visione del campo, sia con le triple in punta. Però diciamo con un quintetto più leggero e magari con Green da 5, Gasol è automaticamente escluso dalle finali, perché in quanto mobilità l'abbiamo visto spesso rincorrere Lopez sui blocchi portati da Milwaukee, e non è il suo lavoro. Con Cousins e anche con Lune in parte, il minutaggio di Gasol sale, e questo sono altri punti a favore per Toronto.
Sì, probabilmente quando Golden State passerà i quintetti con Green da 5, sarà necessario Ibaka probabilmente, o addirittura quintetti molto più ambiziosi, che non credo siano stati usati molto in stagione, con Siakam e Leonard entrambi in campo come gli unici due lunghi, e insomma tre ali, non so, Green, Van Vliet e Lauri probabilmente a completare il quintetto o qualcosa del genere.
Sì, io non penso che possa andare con un con il quintetto quello gigante che ha provato con Siakam da 3, e penso che sì, come si adatterà molto probabilmente ai quintetti piccoli che schiererà Kerr. L'idea è sempre quella di abbassare il ritmo come hanno fatto contro Milwaukee, e comunque i Raptors hanno le capacità sia offensive che difensive per mettere in difficoltà Golden State. Stiamo parlando poco di Golden State, ma lo stiamo facendo perché più o meno la conosciamo, sappiamo cosa può fare in finale, e per loro sarà, diciamo, diverso e strano non incontrare LeBron come al solito in finale. Sarà, diciamo, un nuovo tipo di rivalità, un nuovo tipo di scontro che, per come sono fatti e per come abbiamo conosciuto gli Warriors, a loro piacerà e li caserà molto. Mi aspetto davvero una serie fantastica di Draymond Green, proprio sulla falsa riga di quanto lui ha fatto già in questi playoff.
Sì, vedremo, anche perché se davvero Durant dovesse mancare per diverse partite, non sarà solo una questione del famigerato ormai pick and roll con Curry che genera questi 4 contro 3 micidiali, ma sarà proprio una necessità di trovare punti. Servirà davvero la Golden State del 2015, quella spettacolare che aveva fatto innamorare tutti prima che arrivasse poi Durant e desse una dimensione molto diversa all'attacco, e insomma lo rallentasse un po', e la presenza di Durant costringesse a meno movimento, perché Durant non taglia con la stessa forza con cui tagliano gli altri effettivi dei Golden State. Vedremo, il gioco è molto diverso con Durant in campo e con Durant senza. A parentesi, a margine di queste differenze fra la presenza o meno di Durant in campo, vorremmo subito dire che Golden State non è una squadra migliore senza Kevin Durant. Kevin Durant rende qualsiasi squadra migliore per il semplice fatto che è Kevin Durant.
No, sì, cioè questa... magari sono più spettacolari, forse più belle esteticamente da vedere, però la forza offensiva quando c'è Durant è lampante, ma in tanti sottovalutano l'impatto anche che ha Durant difensivamente per gli Warriors. È forse insieme a Green il miglior stoppatore in aiuto della squadra, ha comunque una lunghezza che lo rende perfetto per un sistema difensivo come quello di Golden State. È stato decisivo anche nelle passate finali, mi ricordo la sua prima finale con Golden State, è stato un fattore difensivamente contro Cleveland, quindi è evidente come sia una squadra migliore. Sono una squadra diversa con lui per i motivi che hai detto te, ma non sono una squadra migliore senza Durant, perché sennò non lo sarebbero andati a prendere e Curry non avrebbe fatto quel fantastico lavoro di recruiting che ha fatto nell'estate del 2016. E sì, cioè, sono proprio due squadre diverse, ma sicuramente la versione migliore è quella con Durant.
Chiudiamo la parentesi sulle finals. Nei prossimi giorni arriverà una preview più compiuta, in cui discuteremo magari alcune delle domande più importanti su questa sfida. Mi interessa invece tornare sui Bucks e sul loro futuro. Al di là del clickbait di ESPN con Giannis che minaccia già di andarsene, la riflessione migliore su quel pezzo, non mi ricordo chi, vorrei rendergli merito, non vedo l'ora quando a luglio cominceranno a uscire i primi articoli con Il cronometro è già partito perché nel 2023 Zion Williamson sarà un free agent, e questo è più o meno il riassunto perfetto della situazione. Chi invece però è free agent quest'estate per i Milwaukee Bucks sarà Chris Middleton, che è stato fantastico in difesa su Kawhi Leonard per tutta la serie. E magari i numeri non balzano troppo all'occhio, ma visto che anche la serie che ha fatto Kawhi ma è stato fantastico in difesa su di lui, sarà restricted free agent Malcolm Brogdon, e sarà free agent anche Brook Lopez, cioè tre degli elementi principali di questa squadra. Perderanno qualcuno? Non lo perderanno? George Hill verrà tagliato, anche perché ha un contratto non garantito e quindi verrà comodamente tagliato, se no sono 15 milioni l'anno, e chiaramente a quel prezzo non si può fare.
No, è una situazione complicatissima per Milwaukee, anche perché questo, cioè, uno tende a dimenticarselo perché hanno fatto una stagione straordinaria, ma è comunque l'anno 1 di Bud, è l'anno 1 di un nuovo progetto tecnico e tattico, e già vederlo, diciamo, distrutto alla prima off season sarebbe un peccato. È complicato, perché comunque la serie contro Toronto ci ha fatto vedere i limiti di questa squadra e anche, diciamo, i margini di crescita che ha Antetokounmpo. E questa situazione è molto complicata, perché secondo me spenderanno i soldi per tenersi sia Middleton che Brogdon. Middleton, come hai detto te, ha fatto una serie straordinaria in difesa, e questa serie straordinaria in difesa un po' lo ha limitato offensivamente, che non è riuscito appunto a portare un apporto e un aiuto maggiore ad Antetokounmpo,
anche se in gara 6 ha messo un paio di canestri che erano veramente veramente importanti per tenere i Bucks in partita nel quarto quarto.
Assolutamente, ha fatto, anche se in gara 6 ha messo un paio di canestri decisivi, però appunto la difesa su Leonard lo ha stressato molto. Però i Bucks non possono permettersi di perdere lui, dovranno ragionare molto di più sui vari, diciamo, sia Lopez che Mirotic, perché sono due giocatori che hanno avuto due grandissime stagioni. Però abbiamo visto Mirotic come nell'ultima partita e anche nel secondo tempo di gara 5 sia scomparso le rotazioni di Budenholzer, e Lopez comunque, per quanto sia diventato un tiratore, un buon tiratore, anche qualcosa di più di buono da tre, ha comunque i suoi limiti sia difensivi, che finché deve intasare l'area va bene, però quando gli devi richiedere, quando lo forzano in situazioni diverse, va un po' in difficoltà. E soprattutto a questa squadra manca un creatore di gioco secondario, oltre Giannis, che gli permetta anche di togliere un po' più, di togliere un po' di responsabilità dalle mani di Giannis, e magari farlo muovere anche sui blocchi e renderlo praticamente inarrestabile. Antetokounmpo, ad esempio, Lopez, mi ricordo un'azione in gara 3 in cui aveva tutto lo spazio e tutta la visione per servire Brogdon completamente libero nell'angolo sinistro, lui non è riuscito a passarla, non l'ha visto, non sa fare quel tipo di passaggio, limita un po', diciamo, la versatilità offensiva di Milwaukee, che forse è stato il suo punto forte per tutta la stagione, puntare sulla ripetitività di questo sistema, ma alla fine ha pagato in negativo in finale. Quindi sarà un'estate molto complicata, anche perché non hanno lo spazio salariale per prendere nessuno, e anche al draft con la 30 non penso che troveranno un giocatore che gli possa cambiare tanto le sorti della squadra.
No, è improbabile che trovino qualcuno alla 30 che possa contribuire da subito, per carità, può succedere. Brogdon Docet, visto che è stato scelto alla 43, mi pare, ha vinto il Rookie of the Year già il primo anno. Però il problema è anche questo: serve un creatore di gioco, come dicevi tu giustamente, secondario, qualcuno che stia in mezzo tra Giannis e Brogdon, che comunque un pick and roll lo può anche giocare, ma probabilmente non è giocatore che può giocare il pick and roll primario. Quello che lo può giocare da portatore di palla primario è Bledsoe, che però è scomparso completamente in queste serie di finale di conference, cancellato proprio in quello che doveva essere un punto di forza in teoria di Milwaukee. Non si è più fidato del tiro, non è mai stato un grande tiratore, e questo crea dei problemi. Ora, ci sono modi per diciamo sopperire alla mancanza di tiro o alle basse percentuali, per esempio vedere meglio il gioco, sviluppare dei tagli sul lato debole per alzare degli alley-oop e cose di questo tipo, come fa Draymond Green peraltro, visto che parlavamo proprio della serie contro gli Warriors prima. Quello che dovrebbe servire e servirebbe come il pane a questa squadra è sostituire un paio di giocatori inaffidabili o relativamente inaffidabili in difesa come Mirotic con tiratori molto più affidabili. Cioè, per assurdo, per quanto sia un problema in difesa, se questa squadra avesse un JJ Redick ma a poco prezzo, per il quale si possono implementare degli schemi e possa risolvere la partita con un tiratore che in carriera è oltre il 40% da 3 e non è un tiratore di striscia, questo probabilmente risolverebbe un po' di problemi in termini di mancanza di playmaking. Però anche qui, un giocatore del genere, ora Redick è solo un archetipo, non va considerato come un bersaglio in free agency, però giocatori del genere hanno un costo anche piuttosto elevato, purtroppo.
Sì, Milwaukee ormai ha fissato l'asticella a un livello decisamente alto. Quando parliamo di giocatori inaffidabili e poco competitivi, cioè stiamo parlando ad un livello quasi di eccellenza, perché Bledsoe abbiamo visto come è stato nominato primo quintetto difensivo, Lopez e Mirotić hanno fatto delle splendide regular season, però sono quei classici giocatori che magari in un sistema preciso che sa esaltare le loro caratteristiche hanno una stagione favolosa, e poi nel momento in cui c'è una serie in cui l'avversario si adatta a te, tu inizi a pensare quella frazione di troppo e inizi, diciamo, a incartarti, ad avere momenti delle partite in cui praticamente ti estrani dal flusso della gara, e quando queste, diciamo, situazioni diventano sempre più frequenti inizi ad essere inaffidabile. Ed è questo il discorso diciamo di Bledsoe e dei vari Brook Lopez e Mirotić. Abbiamo detto come al draft non è impossibile più che altro trovare un giocatore con quelle determinate caratteristiche. Forse ce ne sarebbero un paio che le hanno, ma sicuramente andranno più alti, e infatti è molto complicato per loro trovare un nuovo tipo di soluzione. Abbiamo visto spesso durante queste partite come Antetokounmpo praticamente sia diventato anche quasi monodimensionale, perché spesso è andato a attaccare a testa bassa l'attacco e la difesa, scusate, spesso ha attaccato a testa bassa la difesa di Toronto, e per cercare di ricavare qualcosa sia in termini di falli sia in termini di gravità creata per poi scaricare verso i compagni, ha cercato così di creare l'attacco. Budenholzer non sembra, diciamo, non sembra non capace, però voglioso di inserire nuovi schemi, anche perché non ha nuovi tipi di giocatori. Ad esempio mi verrebbe in mente che potrebbe davvero funzionare e, diciamo, rivitalizzare l'attacco, un attacco del genere, il modo in cui Budenholzer utilizzava Korver nel primo anno ad Atlanta. Soltanto, come ha detto Sergio, è complicato trovare giocatori così in free agent, e soprattutto non hanno un prezzo alto, e sì, cioè è davvero complesso anche, diciamo, costruirseli, perché comunque hai Sterling Brown, Pat Connaughton, che sono comunque giocatori che, volendo, li potresti provare a sviluppare in una determinata maniera, ma diciamo non sono quel tipo di giocatore, ed è molto complicato diciamo sfuggire da questo limbo, che è praticamente lo stesso limbo in cui sono cacciati i Rockets, cioè quello di essere una squadra di alto livello, ma non capace di fare quello step ad arrivare all'eccellenza.
Sì, è un paragone corretto, è una questione anche di qualità di tiratori, e sarebbe importante avere tiratori più affidabili e di alta qualità. Tra l'altro i Rockets stanno vivendo anche una discreta rivoluzione in questo momento, abbiamo pochi minuti per discuterlo, ma è sicuramente una cosa di cui parlare, perché sono stati negli ultimi 3-4 anni la più grande concorrente ai Golden State Warriors, hanno sempre perso come tutti gli altri praticamente, escluso un anno in finale LeBron, e in questo momento sono impegnati in una vera e propria rivoluzione dello staff di allenatori. Praticamente è rimasto solo Mike D'Antoni. E anche questa è una cosa che avevamo riportato sui nostri social. Il senso un po' di questa rivoluzione è che Daryl Morey ha fatto questa pensata che forse era il momento di cambiare allenatore e di cacciare Mike D'Antoni. Decisione maturata, pare, per un diverbio tra James Harden e Chris Paul dopo la sconfitta in gara 6 in casa contro i Golden State Warriors, e da varie richieste arrivate durante la stagione di variare il gioco e di non limitarsi esclusivamente agli isolamenti. In parte perché Chris Paul ha una certa e non riesce più a essere il giocatore che era una volta, e in parte perché lo stesso Paul non è mai stato un giocatore da isolamenti. Come vedi questa rivoluzione, Pablo? A me puzza un po' di la squadra sta crollando, gli Warriors hanno distrutto un'altra squadra.
È tosta come situazione, perché è un'altra analogia simile ai Bucks, oltre quello scalino che non riescono mai a fare, è proprio la ripetitività del loro sistema. Entrambi si basano su dei tiratori non ad alta efficienza ma ad alto volume, e Paul si è lamentato proprio di questo, quella mancanza di varietà nell'attacco, che porterebbe magari un po' più di imprevedibilità negli scontri di playoff. Il fatto è che Morey sta cercando di cambiare, diciamo, in questo senso. Non può mandare via D'Antoni direttamente, perché dovrebbe pagare uno sproposito di buyout, però sta cercando di forzare le sue dimissioni.
Soprattutto il presidente vuole tenerlo, poi il proprietario Tillman Fertitta vuole tenerlo, si è rifiutato di pagare questo stipendio a vuoto, quindi
ha ragione, perché Houston già paga abbastanza in quanto salari, e mi sa stanno anche in luxury tax, penso, ora non lo so,
no,
dire
sono usciti dalla luxury tax in stagione con tutte quelle trade che ha fatto Morey durante l'anno, e quest'anno non erano in luxury, e l'anno prossimo vedremo.
Ok, quindi cavolata, però cioè, è questo concetto qua, cercare di variare un po' l'attacco, e soltanto che queste mosse di Morey a me più che altro puzzano e non mi piacciono, perché chi va a prendere se nel caso in cui D'Antoni dovesse andare via? Perché D'Antoni comunque, con tutti i suoi limiti, stiamo parlando di un allenatore che ti ha portato a un determinato livello, e se non fosse stato per l'infortunio di Paul 2 anni fa sarebbe, cioè l'anno scorso sarebbe andato alle finali, e comunque, cioè, non vedo nessun altro sulla piazza migliore di lui che sappia, diciamo, che sappia adempiere a quelle richieste che Paul sta facendo. E la situazione comunque è incasinata anche per loro, perché fare dei movimenti e migliorare questa squadra è molto complicato. E secondo me sì, è l'ennesima squadra che crolla, è l'ennesima grande squadra che crolla per colpa di una dinastia favolosa, cioè una dinastia che non si ripeterà mai, ed è un'altra squadra possibilmente vincente che implode su se stessa. L'abbiamo visto sia in questa stagione sia nelle passate, come comunque lo spogliatoio di Houston non è uno degli spogliatoi più facili e più simpatici della NBA, soprattutto quest'anno. Abbiamo aggiunto anche personalità come Shumpert, Rivers, e già c'era Nene, quindi non è che ci siano proprio delle persone abbastanza simpatiche. E sarà molto, diciamo, interessante vedere come si evolverà questa situazione. È molto simpatico vedere quale sarà la prossima squadra, diciamo, che prenderà il loro posto e che poi sarà schiantata dalle delusioni dell'off season, quando incontreranno gli Warriors. Spero non Denver,
che però è la candidata principale a assumere questo ruolo, insieme forse agli Utah Jazz. Ma quando parliamo di Utah Jazz apriamo il vaso di Pandora, perché Gobert è il miglior difensore della Lega in regular season, e ai playoff forse molto meno. Che è il motivo per cui non voglio parlare degli Utah Jazz, perché servirebbero altri 3 podcast per spiegare questa mia affermazione. E in realtà siamo alla fine di questo, perché abbiamo già sforato i 37 minuti, per cui grazie mille Pablo.
Ciao a tutti, buona serata.
E un saluto anche ai nostri ascoltatori, grazie per essere arrivati in fondo ancora una volta alla nostra puntata. E seguite di nuovo la nostra pagina Facebook Basketball NBA. E noi ci rivediamo la prossima settimana con una nuova puntata di We Got Game.